No, no. In realtà, ecco, volevo spiegarvi che, vista appunto la complessità, del tema, sapete, io forse perché ho passato la gioventù in un'epoca in cui si discuteva dello 0,5 in più di un partito, dello 0,5 in meno di un altro, trovo che i temi come quelli che affrontiamo oggi siano appassionanti come i gialli di Agatha Christie, con la differenza che su Assassino dell'Orient Express abbiamo tanti colpevoli, qui invece nessuno vuole essere colpevole dell'omicidio dell'Europa, no? Perché il rischio che abbiamo corso e che corriamo è questo. Per cui, parlando ieri con l'avvocato Salatino, vista la complessità del tema, perché bisogna diffidare da chi vi dice che il colpevole è il maggiordomo, nei gialli non è quasi mai così. Le cose sono complesse e allora ci siamo accordati in questo modo. Io inizierei a darvi una descrizione breve del contesto davanti al quale si è trovata l'Unione Europea all'inizio di questo processo, quando ancora non c'era stata la famosa riunione del 23 aprile del Consiglio Europeo che ha dato una prima risposta al famoso MES, SURE, interventi della BEI di cui parlava Lorenzo. Dopodiché l'avvocato Salatino vi parlerà di quello che è successo appunto fino al 23 aprile compreso e dei vari problemi poi che sono emersi, sentenze della Corte Costituzionale tedesca, i famosi paesi frugali e tutto quello che avete letto sui giornali. E io a questo punto farò una breve premessa sul Recovery Fund e diciamo, l'avvocato Salatino farà un secondo intervento focalizzato su questo aspetto. Il contesto, davanti a cui ci siamo trovati è veramente grave. Se ci pensate, sono passati veramente 3 mesi circa da quella famosa conferenza, non so se vi ricordate, di Christine Lagarde, in cui disse che non era compito della Banca Europea occuparsi degli spread, no? Tra gli stati, e in cui vi fu un crollo delle borse europee di 790 miliardi in una sola seduta, il FTSE perse in un solo giorno il 16,92%. Ecco, è passata molta acqua sotto i ponti da allora, no? La pandemia non è più un problema cinese o italiano, è diventato un problema mondiale, che ha coinvolto in misura maggiore o minore tutti i paesi europei. Abbiamo visto cosa è successo a premier come il premier inglese Boris Johnson o il premier svedese, che hanno sottovalutato, minimizzato il problema e hanno poi avuto durissime accuse nel loro paese. E la crisi che l'Europa si trova ad affrontare è di una intensità mai vista. Non siamo di fronte a una crisi come in passato di un singolo paese, come poteva essere la Grecia, giusto per fare l'esempio più noto, ma ha una crisi che coinvolge tutti i paesi europei, con uno shock comune, anche se abbiamo detto i risultati sono asimmetrici, non sono uguali per tutti. Allora, io ecco, vi proietterei per darvi un'idea grafica della situazione. Una slide del Fondo Monetario Internazionale che riassume un po'. Allora, eccola qui. La vedete? Non so se riuscite a vederla. Queste sono le ultime proiezioni del Fondo Monetario Internazionale sul calo di prodotto che attende il mondo. A livello mondiale avremo un calo del 4,9%, a livello di economie avanzate avremo un calo dell'8%. E se vedete appunto la situazione degli Stati Uniti, per esempio, è dell'8%, meno 8%, la situazione dell'area euro è di meno 10%, però all'interno dell'area euro vediamo situazioni diversificate. L'Italia, per esempio, la Spagna, potrebbero avere cali superiori al 12% di PIL. La Germania cali ugualmente gravi, ma intorno al 7%. Anche la Francia, come vedete, sopra il 12%. Ma il problema, come dicevo, è mondiale. Se voi vedete, a parte la Cina, che se la caverà con una crescita dell'1, ma per chi conosce l'economia cinese, una crescita inferiore al 6% per loro è un dramma, per motivi che non vi sto a descrivere, ma credetemi, è così. Quindi anche quell'1% della Cina è molto grave. E poi appunto potete vedere che anche per gli altri paesi mondiali la crisi veramente lascerà pesanti conseguenze. Dicevamo, l'epidemia si è diffusa anche in paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, che anche loro, guidati da politici come Trump e Bolsonaro, che si erano distinti per posizioni negazioniste, che alla luce dei fatti ora appaiono francamente grottesche, hanno dovuto fare i conti con questa crisi, e incombe oggi sull'America Latina e sul continente africano. Un indicatore, ecco, che vi può dare un'idea dell'impatto epocale della crisi sul PIL mondiale può essere il prezzo del petrolio. Pensate che lunedì 20 aprile il future del petrolio, cioè il prezzo del barile di petrolio futuro, per così dire, se mi passate il termine, è meno 37 dollari il barile, cioè il venditore del contratto arriva a pagare il compratore purché gli togliesse dalle mani un barile di petrolio. Tutto questo nonostante la reazione dei paesi OPEC, che avevano cercato di contenere gli effetti della crisi, vi dà l'idea della gravità del problema. Avremo chiaramente, in conseguenza di questi crolli del PIL, un aumento dei livelli di debito pubblico nelle nazioni più ricche del mondo. Mediamente avremo il doppio dei danni provocati dalla crisi del 2009, secondo Moody's, per esempio. Ecco, io la seconda slide che vi volevo far vedere è quella che descrive è quella che descrive le reazioni degli stati a questa crisi, intesi come singoli stati. Allora, vediamo se riesco a mostrarvela. Ecco qua, come vedete, le barre blu praticamente sono le misure, chiamiamole così, di garanzia nei confronti delle imprese. Le barre rosse invece sono gli interventi propri dei governi. Come vedete, in Europa la situazione è diversificata. Abbiamo avuto la Germania che ha fatto un programma estremamente robusto di interventi statali, 156 miliardi, il 4,9% del PIL, a cui sono stati aggiunti altri 130 miliardi con un intervento di riduzione dell'IVA. I paesi che vengono detti frugali, come l'Olanda, per quello che riguarda gli interventi nel loro mercato interno, sono stati tutt'altro che frugali. L'Olanda è arrivata a misure di spesa per il 7,9% del PIL. E tenete conto che non parlo delle garanzie, parlo proprio dei soldi spesi. La Francia, per esempio, ha fatto anche lei un intervento di 110 miliardi in aprile, 5% del PIL, più altri 45 miliardi che aveva già speso a marzo. E l'Italia, come sapete, ha avuto i 25 miliardi del Cura Italia, a cui ha aggiunto i 55 miliardi del Rilancio Italia, 80 miliardi in totale, 4,6% del PIL. Ecco, questo vi dà un'idea delle cifre che sono in gioco. L'Europa si trovava a questo punto di fronte alla necessità di intervenire, di imporre un suo ruolo. Ecco, diciamo che una prima cosa che si può dire, senza anticipare quello che dirà poi l'avvocato Salatino, è che la BCE ha riveduto drasticamente quella posizione che vi citavo della Lagarde. Si è resa disponibile a potenziare le manovre che erano state messe in campo a sostegno dell'economia della zona euro e ha predisposto un programma di acquisto per l'emergenza pandemica che da 750 miliardi è stato incrementato il 4 giugno scorso per un totale di 1.350 miliardi. Resta il fatto però, se ci pensate, che ci troviamo di fronte a una crisi che più che gli economisti, a me piace dire i finanzieri, perché io mi fido di più di quelli che degli esperti di finanza, personalmente, degli economisti. Ci troviamo di fronte a quella che gli esperti di finanza chiamano una crisi di leva finanziaria, nel senso che siamo di fronte a una situazione in cui la moneta, come sapete, è fiduciaria, si basa sulla fiducia di colui che la riceve. Ah, ecco, scusate, chiaramente quegli interventi che vi ho citato per l'Europa, altrettanti interventi sono stati fatti in India, in Cina, negli Stati Uniti. Adesso non vi sto a dire le cifre, ma l'entità è quella. Ecco, quindi siamo di fronte a una crisi, a questo punto, di leva finanziaria, cioè in un'epoca in cui la moneta è fiduciaria, cioè si basa sulla fiducia di colui che la riceve e sulla credibilità di colui che la emette, il credito diventa la cosa più importante, anche se meno conosciuta, dell'economia, perché per ogni euro di moneta voi pensate che sono circa 17 di credito, e quando tu vai a spendere nessuno sa se quello che spendi è moneta o è credito. Una moneta che ha credito ha più spesa, quindi può crescere, può indebitarsi, sia pur con il rischio di gonfiare i consumi. Se io posso spendere 110.000 euro anziché i 100.000 che guadagno in un anno, qualcun altro avrà un reddito di 110.000, potrà a sua volta prendere a prestito 10.000, spendere 120.000 e così via, c'è un moltiplicatore. Però il costo del debito lo possiamo gestire fino a che il reddito e i valori patrimoniali salgono. Pensate a quello che è successo in America con i mutui subprime, no? Come funzionava il giochino? Si dava il mutuo a chi non poteva pagarlo e la banca era confidente nel fatto che se il mutuatario non aveva più i soldi e non poteva più pagare il mutuo, la banca poteva prendergli la casa, metterla sul mercato e realizzare un valore superiore a quello iniziale, perché i valori salivano. Come potete immaginare, se invece i rimborsi cominciano a crescere, la leva finanziaria si riduce, il credito si estingue, i debitori devono cominciare a vendere, piano piano arriviamo a una situazione in cui la spesa diminuisce, il reddito diminuisce, diminuisce la ricchezza, diminuiscono i tassi di interesse che arrivano a zero. Vi ricorda qualcosa questa situazione? Ecco, a me sì, siamo arrivati a tassi di interesse a zero o sotto zero. Ecco, questo è successo recentemente, nella storia recente, nel 1929 e nel 2008. Quindi ecco, siamo in una situazione decisamente difficile da gestire. Questo è il contesto in cui i nostri governanti dell'Unione Europea si sono trovati ad agire e in cui devo dire, poi lo spiegherà molto meglio. Mi vedete? Mi sentite? Perché ho un
Sì,
problema di immagine. Mi
sì,
sentite?
infatti qualcuno è entrato con un'altra immagine.
Che sta condividendo lo schermo. Vigol deve, cioè share screen, deve togliere share screen. Non
Allora.
so chi sia Vigol. Perché
Allora.
adesso noi abbiamo in condivisione lo schermo di, appunto, di Vigol e non quello di Stefano Buffani.
Adesso non mi vedete ancora?
No, abbiamo un problema con una condivisione.
Va bene, io comunque intanto
Adesso sei
avevo
tornato,
praticamente
ok.
chiuso l'intervento, nel senso che dicevo, questo è il contesto in cui si sono trovati ad agire i nostri governanti europei e appunto, come vi spiegherà meglio l'avvocato Salatino, come vedrete, una risposta c'è stata. Inizialmente utilizzando, chiamiamoli, gli strumenti tradizionali, ma successivamente, come vedremo poi nel secondo intervento, sfatando alcuni tabù che sembravano intangibili, diciamo. Lascerei a questo punto però la parola a Gregorio Salatino, che entra nel merito delle misure che sono state adottate.